15:34 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Miles Davis per ricordarvi l'appuntamento alle 20:30 con Roundabout Miles per il centenario a cura di Marcello Lorrai. Domani dalle 18:30 fino alle 21:30 la diretta Eclissi. A cura di Gianmarco Bacchi, Luca Gattuso, Matteo Villacci. È una grande sorpresa che scoprirete nella trasmissione di Matteo Villacci. Alle 16:30, Palmira. Per tantissimi anni l'estate qui a Radio Popolare veniva annunciato così. Ecco l'estate, Negresvert.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Le métro surtout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boîtier qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Rillette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri.
arrêté, j'ai perçu le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Ecco l'estate, le Negres Vert, e ecco in studio Alessandro Braga.
Ciao Sciauchi, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrice.
Allora, siccome questo è Traditi dalla fretta, avevo capito che il mese di agosto non è un mese tranquillo, dal lontano 91, 18 agosto, 22 agosto, i giorni del golpe in Unione Sovietica contro Gorbaciov ai tempi, e i puri duri, diciamo, del partito che hanno tentato questo golpe. E c'era una insegnante di italiano che aveva chiamato la radio, me l'ha raccontata Raffaele Masto, dicendo: io ho un ragazzo che abita proprio vicino alla Casa Bianca. La Casa Bianca è la sede del Parlamento, e ha fatto una diretta di quel golpe. Purtroppo non troviamo più tutto il master, ma ci sono questi 90 secondi che raccontano che cos'è Radio Polare. Quella arrivava ovunque, anche di fronte alla Casa Bianca a Mosca.
Ecco sul balcone, eccomi, sono già sul balcone. Mosca è nerissima, non si vedono quasi più le luci, persino nelle case ci sono pochissime finestre illuminate, sembra che quasi tutti i lampioni anche siano spenti, perché solo via Kalinina, da questo Kalinsky prospetto, è illuminato, si vede bene.
Ecco, ma all'oscuro non ci sono i lampioni perché sono stati spenti?
Non lo so, cioè forse non tutti, ma la città è molto molto in buio.
Ecco, ma cosa è accaduto poco fa? Cosa hai potuto vedere dal tuo balcone?
Cioè tutto è cominciato dagli spari sotto le nostre finestre, proprio per la nostra via, che è a 200 metri dalla Casa Bianca, la cosiddetta il Parlamento, adesso è assaltato, però non è caduto nessuno, ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva. Poi, poco dopo, sono venuti dei carri armati e volevano entrare nel vicolo in mezzo tra l'ambasciata americana e così. C'è un barricato improvvisato e poi c'era la gente che si è appiccicata al primo carro armato e li hanno fermati. Però sono andati nel tunnel per venire dall'altra parte. Ma poco dopo sono venuti dei veicoli blindati che hanno rotto questo barricato e poi sono passati anche dei carri armati sempre in quella direzione là. Poi, adesso noi stiamo ascoltando la radio che da uno studio di fortuna della Casa Bianca vedono tutto dal tetto, come accade. Poco fa hanno rotto il primo barricato dalla parte dell'albergo Ucraina, sembra che stassero sul ponte e sparano con le mitre.
Così la racconto di Sasha da Mosca. Poi abbiamo venuto in radio, le hanno fatto anche una bella festa ai tempi. Io sto cercando ancora, poi magari la troveremo, uno speciale fatto su il golpe di Mosca, ed è questa quello che ha fatto Radio Popolare durante questi ultimi 50 anni. E che ne pensi, caro Alessandro?
Beh, intanto l'emozione di risentire Raffa, sì. Ovviamente la voce di Raffa, però poi è l'emozione di sentire come Radio Popolare fa Radio Popolare nei momenti che contano. Questa è una grande dimostrazione anche del fatto che eravamo e siamo tuttora una radio di comunità, e riusciamo ad arrivare dove gli altri non arrivano grazie ad ascoltatori e ad ascoltatrici.
Anzi, un appello, noi abbiamo degli ascoltatori che registrano tutto, magari qualcuno ha tutto lo speciale. Sicuramente lo troverò, ma magari qualcuno l'ha già registrato, ce l'ha da qualche parte, quindi ci può contattare. Il golpe di Mosca quest'anno sono 35 anni.
Eh sì, 91, agosto 91.
Come dicevo, noi in tempi non sospetti, caro Alessandro, abbiamo deciso di raccontare l'album via Paolo Fabbri 43 di Guccini, quindi prima della notizia della morte giovedì. Ieri abbiamo sentito, ci ha raccontato la velenata l'abbiamo sentita anche
nella versione tra virgolette di Fabri Fibra.
Fabri Fibra, sì, sì. E oggi lui ha sempre questa parola che gira nelle sue canzoni quasi d'amore, canzone, e quindi oggi diciamo, sì, il filo rosso è la parola canzone.
Sì, anche perché poi verso la fine della sua produzione ha fatto una canzone chiamata Canzone, punto. Senza canzone di qualcosa. Però sì, effettivamente in Stanze di vita quotidiana, ad esempio, che era l'album precedente a Via Paolo Fabbri 43, ci sono 6 canzoni che sono Canzone della triste di rinuncia, Canzone delle osterie di fuori porta, Canzone delle ragazze che se ne vanno, Canzone delle eccetera eccetera. In questo caso, visto che abbiamo 5 giorni a disposizione e 6 tracce per raccontare, abbiamo deciso di unire 2 canzoni che in comune hanno il fatto che iniziano con la parola canzone.
Ma in modo intelligente tu hai accorpato 2 canzoni.
E in questo modo, dicendo, sono le uniche 2 di quelle di Via Paolo Fabbri 43 che nel titolo hanno la parola canzone. Poi in realtà sono canzoni, mamma mia quante ripetizioni, però ci tocca.
Ma canzone quasi d'amore vuol dire faccio una dichiarazione d'amore ma non è dichiarazione d'amore?
No, Guccini è la sua forse prima vera canzone d'amore, se così si può definire, credo che sia Vorrei, e poi nell'album successivo Forse non sai. E prima di allora aveva solo scritto, anche se l'amore c'è nelle sue canzoni ovviamente, aveva solo scritto una canzone quasi d'amore, appunto 50 anni fa nell'album Via Paolo Fabbri 43, e in qualche modo rivendica la sua cifra stilistica, il non dover utilizzare le parole dell'amore, quelle classiche, la classica rima cuore amore. Infatti dice subito nel testo non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, poi, quindi per rimaneggiare, ridire sempre gli stessi concetti con parole differenti. In Via Paolo Fabbri 43 c'è diffuso l'attacco ai suoi colleghi, al cantautorato anche. Poi andremo a vedere nei prossimi giorni, proprio nella canzone che dà il titolo a tutto l'album, in Via Paolo Fabbri 43 c'è il richiamo esplicito a 3 grandissimi cantautori che sono De André, De Gregori e Venditti, e li cita in una strofa. Invece qui, dicevo, va in qualche modo a cercare parole altre, a non cercare le parole che non trova, a raccontare il senso del suo quasi d'amore, e secondo me è molto bella. E anche l'altro giorno, quando ho fatto il microfono aperto agli ascoltatori, molti hanno preso quella frase come la frase che hanno nel cuore di Guccini, il finale che dice: fingo d'aver capito che vivere e incontrarsi, aver sonno, appetito, fare dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi, l'alto e il basso.
Sì. Siccome non è, diciamo, uno speciale su Guccini dopo la morte, ma è uno speciale su un album che ha compiuto 50 anni come Radio Popolare, ti chiedo che fase musicale è questo Via Paolo Fabbri 43?
Ma allora, diciamo che è il sesto album, o il settimo, adesso non ricordo esattamente, di Guccini in studio. Guccini è partito lento, un diesel, diciamo. I primi album non hanno avuto una risposta di pubblico grandissima. Nel 72 l'uscita di Radici dà la svolta in qualche modo, c'è dentro la locomotiva, c'è dentro tutta la sua poetica, e lì arriva al grande pubblico. 2 anni dopo, nel 74, esce Stanze di vita quotidiana, la polemica, Bertoncelli, eccetera. Arriva nel 76 con questo album, che è il secondo album, a mio avviso, che lo porta a diventare conosciuto dal grande pubblico, seppur colto, ma dal grande pubblico, in particolare grazie all'Avvelenata, ma anche alle sue...
Grazie alle parolacce.
Grazie alle parolacce, in qualche modo, ma anche grazie alle sue altre canzoni. E quindi, ti devo dire che io di Canzone quasi d'amore, a differenza degli ascoltatori, amo anch'io questo finale, però a me piace molto il passaggio, quello che dice... la grazia oltedio a morte del vivere in provincia, sarà che ho vissuto la quasi totalità della mia vita in provincia, e quindi ho dentro qual è la grazia del vivere in provincia e qual è il tedio a morte anche del vivere in provincia, quindi quella l'ho sempre sentita molto mia. E dicevo, comunque, questa una delle canzoni che si scrive nel filone Guccini e l'amore, o il quasi amore. L'altra, Canzone di notte numero 2, invece, che appunto ci perdonino ascoltatori ed ascoltatrici se le mettiamo insieme, ma abbiamo trovato quell'escamotage visto i 5 giorni di chiacchierata che abbiamo e le 6 tracce, la possiamo mettere
canzone, nelle quasi?
No, Canzone di notte numero 2 dico adesso.
Sì, iniziamo con...
Ah, allora la vuoi far sentire poi passiamo a Canzone di notte numero 2, sì.
Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni col tempo. O forse vuoi che dica che ho i capelli più corti, o che per le mie navi son quasi chiusi i porti. Io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fedi, non voglio menar vanto di me o della mia vita, costretta come dita e i piedi. Queste cose le sai, perché siamo tutti uguali e moriamo ogni giorno dei medesimi mali, perché siamo tutti soli ed è nostro destino tentare goffi voli d'azione o di parola, volando come vola il tacchino. Non posso farci niente e tu puoi fare meno, sono vecchio d'orgoglio, mi commuove il tuo seno e di questa parola io quasi mi vergogno, ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno. Le sere sono uguali, ma ogni sera è diversa e quasi non ti accorgi dell'energia dispersa a ricercare i visi che ti han dimenticato vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza, inseguendo la scienza o il peccato. Tutto questo lo sai e sai dove comincia la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia, perché siamo tutti uguali, siamo cattivi e buoni e abbiamo gli stessi mali, siamo vigliacchi e fieri, saggi, falsi, sinceri, coglioni. Ma dove te ne andrai? Ma dove sei già andata? Ti dono, se vorrai, questa noia già usata. Tienila in mia memoria, ma non è un capitale. Ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto, che la noia di un altro non vale. D'altra parte lo vedi, scrivo ancora canzoni e pago la mia casa, pago le mie illusioni. Fingo d'aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi.
Finale.
Quel grattarsi che dicevamo, quel vivere, incontrarsi, fare dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi, l'alto e il basso. Dicevo prima, l'unione delle due canzoni in un'unica giornata, perché hanno il titolo, la parola canzone. Passiamo a Canzone di notte numero 2, fa parte di quella che fino all'ultimo è stata una trilogia delle canzoni di notte, perché aveva fatto Canzone di notte numero 1, Canzone di notte numero 2 in questo album, successivamente Canzone di notte numero 3, sembrava finita la trilogia, in realtà se guardiamo l'opera complessiva di Guccini è diventata una quadrilogia, perché nell'ultima Thule, l'ultimo album pubblicato, è uscita Canzone di notte numero 4. Il tema è la notte, effettivamente va a toccare i vari aspetti. Canzone di notte numero 4 è la più malinconica, guarda alle notti indietro e alle ultime notti noiose, malinconiche, eccetera. La canzone di notte numero 3 a me piace molto perché c'è una frase, come sempre alcune frasi illuminanti: la ragione è il vincere, diamole ai coglioni, dice Guccini. La canzone di notte numero 1 è la prima in cui va ad esplorare in qualche modo il suo rapporto con la notte. Canzone di notte numero 2, che potrebbe essere in qualche modo, adesso scusate un po' l'approssimazione, ma è difficilissimo non semplificare Guccini per la complessità che è stato, potrebbe essere inserita nel filone che lui non amava molto del cantautorato politico in qualche modo. In realtà è una canzone che parte dal Guccini che guarda ai suoi vizi, alla sua quotidianità, il suo rapporto con la notte, il suo rapporto con gli amici, con le carte e con il vino. È questo, un po' con la malinconia, col tempo che passa. Però poi nella seconda parte invece subentra un po' l'aspetto politico, nella seconda parte del testo, perché dopo aver detto l'eco si è smorzato appena delle risate fatte con gli amici, del suo star sveglio di notte a pensare, a scrivere, a cantare, a bere vino, a giocare a carte con gli amici, poi arriva la parte più politica. Ma i moralisti hanno chiuso i bar e le morali hanno chiuso i vostri cuori e spento i vostri ardori. È bello ritornare a normalità, è facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Scusate, non mi leggo a questa schiera, morrò pecora nera. Quindi l'andare controcorrente. Poi c'è quella frase, a mio avviso bellissima, che dice: gli anarchici li hanno sempre bastonati. Adesso avete voi il potere, adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, quanto attuale in questo momento. E dice: gli anarchici li hanno sempre bastonati e il libertario è sempre controllato.
La Spagna.
Il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Il differenziarsi, dice, non scampa da chi veste una parata, chi veste una risata, un po' l'ironia anche sua. Il finale molto gucciniano, secondo me, perché dice costruiamo questo sistema di piccoli rancori irrazionali, scordando che poi infine avremo tutti 2 metri di terreno, quindi che la morte appianerà tutto. E poi rientra dicendo: un'altra notte, un'altra volta è notte e suono, richiamando Canzone di notte numero 1, e chiude e dice: perché a notte vivo strani fantasmi, e dice, e poi che danno quell'ipocondria ben nota, e poi la bottiglia è vuota, e chiude con la bottiglia vuota.
Alessandro, domanda tecnica,
sì.
Questo lo chiedo ai tuoi orecchi, quello che sentiamo è una versione rimasterizzata 2007, quindi 30 anni dopo. C'è una differenza di qualità del suono, l'hai notato?
Sì. Sai, io in questi giorni mi sto riascoltando tantissimo Guccini in macchina, a casa, cioè il mio tempo che non occupo nella preparazione della trasmissione questa settimana, e devo dire per comodità mi sto riascoltando da Spotify.
Okay.
Tutto, e quindi molte sono le versioni remastered, le rimasterizzate, suonano in maniera differente effettivamente rispetto a quelle.
Appiattisce tutto.
Io sono dell'epoca che ha iniziato ad ascoltare Guccini
col vinile.
No, io per età sono già da musicassetta.
Ok.
Però poi nel corso degli anni ho abbandonato.
Però la musicassetta.
Avevo abbandonato la musicassetta per passare al CD. Però poi nel corso degli anni qualche vinile l'ho recuperato, perché ce l'avevano degli amici più vecchi, dei parenti che ascoltavano già Guccini, così. Quindi mi ripropongo, quando andrò in ferie, magari di dedicare una mezza giornata a riascoltare in vinile e musicassetta per riascoltare.
Te l'ho chiesto, poi adesso lo sentiamo, perché a me piace molto un brano di Lou Reed, Perfect Day,
sì.
Che l'ho sentito sempre negli ultimi anni in streaming. Poi sono andato a vedere il film Perfect Days di Wim Wenders, che è ambientato in Giappone, l'ho visto al cinema. A un certo punto dalla cassetta manda Perfect Day, è un altro suono, io non l'ho mai sentita prima, non è quella che sento tutti i giorni, ecco, per quello ti ho chiesto la qualità del suono e se il, diciamo, le piattaforme restituiscono, sono fedeli all'album suonato, ecco.
No, infatti sai che Guccini l'ultimo album, l'ultima Thule, l'ha registrato dalla cucina del mulino di Pavana, della casa di Pavana dove ha vissuto gli ultimi anni. Ha costruito in pratica uno studio mobile di registrazione lì, costringendo i musici ad andare su. E leggevo in questi giorni anche un'intervista a Vecchioni. Vecchioni è stato quello che è riuscito a farlo cantare dopo il 2012, ancora al netto di Canzoni da Intorto e le altre cose che ha fatto, e gli ha detto: ti voglio nel mio album, scegli tu la canzone. Lui ha scelto Ti insegnerò a volare, quella dedicata ad Alex Zanardi. Però raccontava Vecchioni che è dovuto andarla a registrare su a Pavana perché voleva quella. Però nell'ultima Thule le registrazioni, i rumori, i suoni sono quelli di una registrazione fatta in una cucina, seppur con strumentazione adeguata, ovviamente. Quindi tornare un po' alla grettezza, allora, che poi è il fascino di...
Bene, allora sentiamo Canzone di notte numero 2.
È un'altra volta notte e suono. Non so nemmeno io per che motivo, forse perché son vivo e voglio in questo modo dire sono, o forse perché un modo pure questo per non andare a letto, o forse perché ancora c'è da bere e mi riempio il bicchiere. L'eco si è smorzato appena delle risate fatte con gli amici, dei brindisi felici in cui ciascuno chiude la sua pena, in cui ciascuno non è come adesso da solo con se stesso a dir dove ho mancato, dove è stato, a dir dove ho sbagliato. Pure fa piacere a sera andarsene per strade d'osterie, vino e malinconie, e due canzoni fatte alla leggera in cui gridando celi il desiderio che siano presi sul serio il fatto che sei triste o che t'annoi e tutti i dubbi tuoi. Ma i moralisti han chiuso i bar e le morali han chiusi i vostri cuori e spenti i vostri ardori. È bello ritornare normalità, è facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Scusate, non mi leggo a questa schiera, morrò pecora nera. Saranno cose già sentite o scritte sopra un metro un po' stantio, ma intanto questo è mio. E poi voi queste cose non le dite, poi certo per chi non è abituato pensare è sconsigliato. Poi è bene essere un poco diffidente per chi è un po' differente. Ma adesso avete voi il potere, adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dèi, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti, ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero. Però non siate preoccupati, noi siamo gente che finisce male, galera o d'ospedale. Gli anarchici li han sempre bastonati e il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Non scampa fra chi veste da parata, chi veste una risata. o forse non è qui il problema. E ognuno vive dentro ai suoi egoismi, vestiti di sofismi. E ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali, di cosmi personali, scordando che poi infine tutti avremo 2 metri di terreno. E un'altra volta è notte e suono, non so nemmeno io per che motivo, forse perché son vivo, o forse per sentirmi meno solo, o forse perché a notte vivo strani fantasmi e sogni vani che danno quell'ipocondria ben nota. Poi la bottiglia è vuota.
Ecco, Alessandro, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci scrivono che questo non è un tributo
a Guccini, no.
Ma era programmato perché in Traditi dalla Fretta facciamo sentire tutti gli album che hanno compiuto 50 anni. Sentiremo anche i Beatles, i Revolver, non sono 50 ma 60 anni con Alessandro Principe.
Beh, però per
facciamo venerdì o giovedì.
Per i Beatles si può fare un'eccezione al 50, direi, sì.
E niente, quindi...
E quindi che non ci chiedano, uno perché non siamo un jukebox, e due perché appunto non è uno speciale tributo a Guccini eccetera, ma è un voler raccontare gli album che oggi, che quest'anno compie 50 anni come Radio Popolare. Un ascoltatore ci ha scritto chiedendo di mettere un'altra canzone di Guccini che è di un altro album, gli abbiamo risposto gentilmente dicendo non possiamo, questa fascia è dedicata ai 50 anni di Via Paolo Fabbri 43. Quindi
invece i nostri ascoltatori saranno contenti di ascoltare questa recensione di Marcello Lorrai, World Music in esteri, perché racconta il cantante simbolo della rivoluzione cubana Silvio Rodriguez. C'è stato questo incontro a La Habana con Chico Buarque, il grande artista brasiliano, e noi l'abbiamo raccontato perché è una storia straordinaria quella di Silvio Rodriguez. Grazie Alessandro, a domani.
A domani, ciao.
Fra i massimi protagonisti della musica popolare brasiliana, Chico Buarque è arrivato nei giorni scorsi a La Habana, dove mancava da 34 anni, su invito di Silvio Rodriguez, il più importante esponente, assieme al compianto Pablo Milanés, della nuova trova cubana affermatasi nella seconda metà degli anni 60. Buarque e Rodriguez, che si conoscono da mezzo secolo, si sono dati appuntamento in studio per realizzare una nuova versione che sarà diffusa a breve sulle piattaforme di Sueño con Serpientes, canzone di Rodriguez uscita in un suo disco del 75 e poi ripresa da diversi interpreti latinoamericani, fra cui Mercedes Sosa e Milton Nascimento. Ma al di là di questa collaborazione, l'incontro dei due artisti a Cuba avviene in un momento estremamente difficile per l'isola e assume un grande valore simbolico. In un post pubblicato sul profilo Instagram di Buarque, accompagnato da una foto dei due amici sul malecon de La Habana, si legge che mentre le sanzioni contro l'isola vengono inasprite e la crisi economica ed energetica si aggrava, la visita del cantautore brasiliano è una dimostrazione di solidarietà al popolo e al paese e rafforza i legami tra due nomi centrali della musica latinoamericana, storicamente in rapporto per affinità estetiche e per l'impegno politico nella regione. Della stessa generazione, Chico Buarque, classe 1944, e Silvio Rodriguez, classe 1946, sono due figure di grande autorevolezza artistica e di forte reputazione personale e politica. Intellettuale a tutto tondo e affermato anche come poeta e autore di romanzi, Buarque fu arrestato negli anni 60 durante la dittatura brasiliana e trascorse poi un anno in esilio in Italia. Anche in tempi recenti è stato presente a manifestazioni politiche. Nel dicembre scorso ha partecipato a Rio alla manifestazione di massa contro la legge per amnistiare Bolsonaro e i golpisti del gennaio 2023. Dagli anni 60 Silvio Rodriguez è stato uno dei protagonisti della musica cubana più amati in patria, oltre che più conosciuti a livello internazionale. Assieme a Milanese, Rodriguez ha rappresentato la tendenza a innovare la canzone cubana aderendo sì alla spinta rivoluzionaria, ma guardando alla realtà cubana del dopo rivoluzione con una sensibilità moderna e una vena poetica nuova, attenta al quotidiano e senza appiattirsi sulla retorica e la propaganda. La statura artistica e la credibilità di Silvio Rodriguez, ma anche il suo dichiarato legame con l'esempio del Che, con gli ideali della rivoluzione e con la stessa figura di Fidel Castro, gli hanno permesso negli ultimi anni di esprimersi pubblicamente in maniera indipendente in diversi momenti critici. Nel 2021 Rodriguez chiese un'amnistia per gli arrestati durante le manifestazioni del luglio di quell'anno non colpevoli di violenze e lo scorso anno ha criticato decisamente il modo con cui il governo aveva affrontato le proteste degli studenti dell'Università de La Habana contro l'introduzione di nuove tariffe di accesso a Internet, parlando di metodi che provenivano da altre epoche storiche e ormai anacronistici. Ma in marzo ha fatto notizia la sua richiesta, in relazione alle minacce di Trump a Cuba, di avere il suo AKM, il suo Kalashnikov, da adoperare nel caso di intervento statunitense nell'isola. E si tenga conto, ha scritto Rodriguez nel suo blog, che lo dico molto seriamente. Molto seriamente lo ha preso il governo cubano, che cogliendo la palla al balzo ha organizzato una cerimonia in cui il Kalashnikov è stato simbolicamente consegnato a Rodriguez da Alvaro López Miera, ministro delle Forze Armate e membro dell'ufficio politico del Partito Comunista, e alla presenza del presidente Miguel Díaz-Canel.
Così Marcello Lorrai sull'incontro tra Chico Buarque e Silvio Rodriguez a La Habana, un gesto molto apprezzato, quello di Chico Buarque, che è partito per La Habana comunque per manifestare la sua solidarietà a un'isola e a un popolo che in questo momento è ostaggio della cattiveria di Donald Trump. Rimaniamo a Cuba con un brano che ormai è sinonimo di Cuba.
Para Martanet, ha puesto hoy para Mayarí. De Arrocero voy para Martané, llego a puesto hoy para Mayarí.
Buena Vista Social Club.
De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
E rimaniamo in zona, un paese che ha dimostrato tantissima solidarietà a Cuba, il Messico, il governo messicano.
Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Jardín.
Traditi dalla fretta sono anche consigli di lettura, oltre che consigli di ascolto. E da Domenica dei Libri, a cura di Roberto Festa, c'è questa intervista per un libro importante. Il libro si chiama Come farfalla a luglio, di Stefano Valenti, e parla di Genova, luglio di, diciamo, l'anno del G8. E l'intervista è stata realizzata a giugno, proprio qualche settimana prima delle commemorazioni. Sentiamo.
Due ragazzi si incontrano a Milano negli anni Ottanta, condividono l'appartamento, gli studi di filosofia, di storia, l'amicizia, l'impegno politico. Per loro, e non soltanto per loro, per un'intera generazione, Genova 2001 rappresenta un momento di svolta, la battaglia politica contro la globalizzazione liberista, la nascita di un movimento globale tra Porto Alegre, Seattle, Genova, tutto appunto nel giro di pochi mesi. È un universo di speranze, di battaglie, di idee, di ideali, che viene però represso con le botte, con la violenza poliziesca del luglio 2001 proprio a Genova. Di questo, tra vicende private e storia pubblica, racconta l'ultimo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, lo pubblica Feltrinelli Gramma. Allora Stefano, una prima cosa, ovviamente su Genova 2001 si è scritto tantissimo a livello di cronaca giudiziaria, politica, riflessione appunto politica. Allora, il tuo romanzo è basato, diciamo, su una solida base documentaria, tra l'altro tu alla fine citi le fonti, è comunque appunto un romanzo. Ecco, allora, una prima cosa, che cosa ti ha condotto a raccontare, a riraccontare quei fatti da una prospettiva che è però quella della narrativa? Cioè, c'è stata la tua personale esperienza, il senso che quelle vicende, che su quelle vicende fosse necessario un approccio diverso, appunto narrativo. Che cosa ti ha condotto a scrivere un romanzo su Genova 2001?
Allora, io sono stato a Genova in quei giorni, avevo cominciato a raccogliere materiale sull'evento in sé e sulle conseguenze che aveva avuto fin da allora, quindi ormai 25 anni fa. Ed era lì, stava lì questo materiale in attesa. Sapevo che prima o poi avrebbe portato a qualcosa che mi riguardava. Nel mio caso scrivo romanzi e quindi un romanzo ha avuto bisogno di sedimentare. È diventato urgente a un certo punto questo racconto nella contemporaneità. Penso che un romanzo su che Genova si meritasse un romanzo oltre a tanti saggi, e che questo romanzo avesse bisogno di aspettare forse il momento opportuno. Purtroppo è arrivato, nel senso che è un momento in cui quello che a Genova si denunciava si è dimostrato diventare una realtà concreta, e in questo senso raccontarlo in forma di romanzo e quindi in forma di personaggi che si muovono all'interno di quella vicenda, mi sembrava potesse essere un buon punto di vista.
Ecco, allora, proprio di personaggi, allora il tuo romanzo procede a diversi livelli, diciamo, c'è un narratore che racconta la sua storia, la storia di Francesco, il suo grande amico, appunto segnata questa storia dall'esperienza politica, ma anche appunto da tante cose, no, che loro hanno condiviso negli anni, le letture, gli amici, la vita a Milano, no, che poi è centrale nel romanzo e si racconta anche poi il cambiamento della città. Lo dico perché poi succede nella prima pagina, poi ho visto che insomma nel riassunto che pubblicate lo dite, lo scrivete, Francesco si suicida, no? E il narratore va a casa di Francesco dopo appunto la sua morte nella mansarda, e tra i libri, tra le cose di Francesco partono i ricordi, la ricostruzione di storie, di vite, la ricostruzione appunto di quanto è anche avvenuto a Genova. In quella mansarda, tra l'altro, Francesco ha pensato la sua opera più importante, Fascismo Capitale. Ecco, allora, Stefano, vuoi raccontarci qualcosa di questo rapporto, che è un rapporto ovviamente di amicizia, ma anche di qualcosa di molto di più?
Allora, il mio modo di scrivere è un modo che tiene insieme fatti reali e finzione, quindi si giova dei fatti reali per costruire in realtà delle strutture narrative. Il libro non è un segreto, è in parte la riproposizione, quasi uno standard letterario del soccombente di Thomas Bernhard. Nel soccombente sono tre gli amici, il soccombente appunto è Glenn Gould, e il famoso Glenn Gould, che in questo caso assume le sembianze di Carlo Giuliani, cioè della pura del puro racconto attivo, e invece Francesco è colui, è il Wertheimer della situazione, colui che soffre della condizione di non attivismo, in fondo di elaborazione di un lutto lungo, novecentesco direi, e di una terza figura che, come nel romanzo di Berna, racconta di questa relazione a tre, di questi amici che faticano in modi diversi a realizzare i propri istinti. Io, come ti dicevo prima, avevo raccolto molto materiale a riguardo e mi è sembrato che collocare questi tre personaggi in quella condizione mi servisse a costruire punti di vista differenti. La figura di Francesco è ispirata molto liberamente alla figura di Fabrizio Ferrazzi, che era un intellettuale di area cattolica, le cui vicende sono in parte raccontate nella veste di Francesco. Cioè, Ferrazzi era andato a Genova, era stato fermato fin da subito ai primi scontri, era finito a Bolzaneto dove era stato torturato e nel 2011 si suiciderà. Ovviamente la vicenda di Ferrazzi è liberamente interpretabile, non sappiamo perché fino in fondo sia avvenuto questo, ma anche il Ferrazzi aveva subito delle conseguenze molto pesanti dalle torture subite a Bolzaneto. E in questo modo, ricostruendo quindi un percorso che è complesso perché è fatto di molti elementi diversi, ho provato a raccontare questa vicenda cercando di far parlare i personaggi. C'è una grande malinconia nel testo, c'è un senso di sconfitta, c'è l'idea che il movimento sia stato in qualche modo distrutto e abbia dato poi vita alle distopie della contemporaneità, quella sconfitta in qualche modo, però c'è anche un finale speranzoso in qualche vicenda diversa.
Questo è un piccolo brano dell'intervista di Roberto Fessa a Stefano Valenti, autore di Come farfalla a luglio, uscito per Feltrinelli Gramma. L'intervista è andata in onda nella Domenica dei Libri il 14 di giugno 2026. Un altro gruppo che amiamo tantissimo qui a Radio Popolare sono i Kraftwerk. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani.